State ascoltando SBS Italian.
Questo è un podcast di SBS Italian e siete in compagnia di Domenico Gentile. Le nozze di Figaro è uno dei più grandi capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart, sia per la musica, ma soprattutto per il forte messaggio politico e sociale valido ancora oggi. Messaggio che di proposito Mozart volle includere in questa opera che fu scelta da lui e alla quale, con Lorenzo da Ponte, contribuì notevolmente al libretto, anche se questo gli causò numerosi problemi. Per parlarne ho come ospite la persona ideale, è il direttore d'orchestra e compositore Andrea Molino, che è a Sydney per dirigere l'Orchestra di Opera Australia nella produzione del regista britannico Sir David McVicar nelle Nozze di Figaro, che andranno in scena all'Opera House dal 27 gennaio al 18 febbraio. Molino, nelle passate stagioni, per l'ente lirico australiano, ha diretto con enorme successo opere drammatiche contemporanee, come il King Roger di Szymanowski, il Naso di Shostakovich, Wozzeck di Berg e il Castello di Barba Blu di Bartók. Per questo gli ho chiesto se si trova a disagio dirigere invece un'opera comica del periodo illuminista.
È un salto di repertorio, però devo dire che Nozze di Figaro non l'avevo mai dirette, quindi è per me un bellissimo debutto qui a Sydney, e devo dire che le Nozze di Figaro insieme al Don Giovanni sono sicuramente il mio Mozart preferito, perché l'intensità della storia, il realismo, poi c'è tutto l'aspetto politico che è particolarmente interessante, e anche drammaturgicamente lo spessore dei personaggi, poi naturalmente una musica meravigliosa. Per cui è vero che io mi trovo particolarmente a mio agio nel Novecento e nella musica contemporanea, ma questo Mozart mi riempie di gioia poterlo fare, e mi riempie di gioia poterlo fare qui con voi a Sydney.
Maestro Molino, lei ha toccato proprio il punto sul quale io volevo arrivare, quell'aspetto politico, il contenuto politico di quest'opera. Ecco, ci parli un poco della storia delle Nozze di Figaro per quanto riguarda l'importanza che ha avuto per questo suo aspetto politico.
Sì, Mozart l'ha scritta quando era a Vienna, l'ha scritta in un momento politico particolarmente interessante, con l'impero di Giuseppe II, che si considerava e in grande misura era anche un sovrano illuminato, dove tutti gli aspetti di evoluzione sociale che correvano in Europa in quel periodo erano particolarmente vivi a Vienna, con il desiderio di alleviare per esempio le sofferenze dei poveri, degli strati più bassi della società, di in qualche modo mettere limite all'arricchimento invece degli strati più nobili e più abbienti della società. E poi non dimentichiamo anche la questione dell'appartenenza di Mozart alla massoneria, perché questa della giustizia sociale era anche uno dei temi importanti che in quel periodo a Vienna la massoneria portava avanti. E quindi c'è tutto un elemento di relazione tra le caste, tra gli strati sociali nel Nozze di Figaro, dove appunto il servo, che è Figaro, si vendica e in qualche modo prende in giro il suo padrone, il conte appunto, che in teoria rispetto agli standard precedenti e dovrebbe essere intoccabile, dovrebbe essere di una casta superiore, e invece così come con Figaro e Susanna, che si alleano addirittura con la contessa per in qualche modo contrastare questa situazione. C'è la questione dello ius prime noctis, che il conte dice di aver annullato, di aver eliminato per magnanimità nei confronti appunto del popolo, poi in realtà lo vuole in qualche modo ristabilire, e quindi c'è la reazione da parte sia di Susanna e di Figaro che della contessa stessa. E qui le posizioni sociali, come erano definite dall'ordinamento sociale precedente, diventano fluide, vengono messe in discussione. Questo ha a che fare con l'impostazione che Mozart condivideva assolutamente, che era molto presente, molto viva nella Vienna e nell'Europa di quel periodo. Questo ne fa un'opera particolarmente moderna anche in questo senso.
Infatti, quest'opera fu messa in scena, ebbe enorme successo, però poi nel tempo creò dei problemi a Mozart, soprattutto in Austria. Che tipo di problemi creò le Nozze di Figaro a Mozart?
In Austria, non solo in Austria, anche in Francia e in altre nazioni, l'opera è stata vissuta, ha avuto un grande successo, ma è stata vissuta anche come un'opera rivoluzionaria che da molti ceti sociali che appunto si opponevano alle riforme volute da secondo venivano evidentemente osteggiati. Quindi la discussione intorno a quest'opera è sempre stata molto accesa. Mi risulta che Mozart abbia avuto anche, sia stata anche in certa misura da questa discussione, dove per esempio alcuni incarichi in cui lui si era candidato gli furono negati proprio per la poca simpatia che in certi ambienti lui si era attirato con questa opera. Quindi la situazione era particolarmente viva e il dibattito particolarmente vivace, ma era un momento anche molto interessante storicamente in senso lato.
Possiamo dire che a distanza di oltre 200 anni quest'opera continua ad essere critica della classe al potere dei giorni nostri?
Assolutamente c'è questo aspetto e penso che in parte il suo interesse e la sua modernità proprio questo elemento. Alla fine il tipo di impegno civile, vorrei dire politico, non solo di Mozart ma anche di Da Ponte e anche in generale di una parte della società europea e viennese di quel periodo era indirizzato verso dei miglioramenti che poi si sono sviluppati con l'illuminismo, con le rivendicazioni sociali e poi sappiamo che per esempio in Francia la situazione si è evoluta in modo drammatico con la rivoluzione francese eccetera. E comunque questi aspetti in qualche modo sono riconoscibili in alcune situazioni che condividiamo ancora oggi nella nostra società.
Quindi qui il merito è certamente di due grandi intellettuali, Pierre-Augustin Beaumarchais e soprattutto Lorenzo Da Ponte che ha scritto il libretto.
Certamente. Poi tra l'altro questa era stata la prima collaborazione tra Da Ponte e Mozart. Tra l'altro una cosa interessante è che qui si sa che sia stato Mozart a scegliere il soggetto, al contrario per esempio del Don Giovanni che invece era un'idea di Da Ponte, ma nel caso di Nozze di Figaro è stato Mozart a scegliere il lavoro di Beaumarchais e di lavorare con energia nei confronti di Da Ponte per poter realizzare quest'opera e anche si sa che Mozart ha avuto molta voce in capitolo nella stesura del libretto stesso, che il lavoro è stato tra Mozart e Da Ponte, è stato un lavoro veramente a due e non è stato appunto come Da Ponte ha lavorato da solo e poi Mozart ha musicato le parole. C'era veramente una coscienza drammaturgica in Mozart molto forte che l'aveva appunto portato a scegliere questo soggetto in particolare, dopo averne esaminati molti altri, tra l'altro.
Quindi ecco che a questo punto le nozze di Figaro diventano importanti per il maestro Andrea Molino nella sua veste di compositore, perché lei ha certamente toccato temi sociali non indifferenti, parliamo della pena di morte, parliamo del dialogo interreligioso, dell'uso dell'energia nucleare, quindi diciamo che la sente probabilmente vicina per questo motivo quest'opera.
Anche per questo motivo, anzi sicuramente per questo motivo, io penso che l'arte abbia sempre una funzione sociale e anche una funzione politica, nel senso etimologico della parola, cioè pertinente alla comunità, la polis, quindi la politica in questo senso. E quindi in questo senso naturalmente mi è particolarmente vicina. Devo dire che il fascino per una musica assolutamente meravigliosa è l'altra faccia della medaglia che mi porta a affrontare questo lavoro con l'entusiasmo con cui lo sto affrontando.
Thank you. Parliamo ora della musica, dell'opera vera e propria che andrà in scena. Ci parli di questa produzione di Opera Australia?
La produzione si è già vista negli anni scorsi, sia qui a Sydney che a Melbourne, ed è un lavoro delizioso ed estremamente elegante di David McVicar, del grandissimo David McVicar. Tra l'altro sono particolarmente orgoglioso di poterlo incontrare in questo modo, naturalmente in modo virtuale purtroppo, ma il dettaglio con cui lui ha messo in scena tutta questa situazione, l'attenzione appunto a tutti gli elementi drammaturgici di cui abbiamo parlato e anche l'aspetto visivo sono assolutamente sontuosi ed è un lavoro particolarmente ed è un'esperienza particolarmente interessante per me potermi inserire immergere in questa visione con Andy Morton che è il Revival Director che sta facendo come sempre un lavoro straordinario.
Infatti, come un po' per tutto quello che fa Opera Australia, parliamo a questo punto del cast, perché per cantare e recitare a questo punto dovremmo dire Le nozze di Figaro, veramente bisogna avere un cast delle grandi occasioni.
No, il cast è delizioso, è molto solido, ci sono i due eccellenti cantanti italiani come Mario Casti e Tommaso Barrea. Tommaso Barrea sta debuttando anche il ruolo con Stacey Alome e tutti gli altri, anche gli aficionados di Opera Australia che stanno facendo anche loro un lavoro straordinario. Ci conosciamo ormai da molti anni e con questi cantanti e tornare qua e ritrovarli in questo ambito è veramente una gioia.
Infatti lei ha menzionato che viene qui da tanto tempo, tantissimi anni. Che aria si vive in questo periodo in Opera Australia, lei che la conosce molto bene?
Beh, qui ovviamente non devo stare a raccontare la situazione che stiamo vivendo, e in particolare con il recente annullamento della prima della Bohème per il Capodanno, e poi con grandissimo coraggio e grandissima energia l'opera è andata in scena l'altro ieri. Io vedo qua uno spirito di squadra veramente incredibile. Qui più che in altri teatri c'è questo aspetto, l'idea della compagnia, l'idea di essere, di portare tutti insieme il nome di Opera Australia. In qualche modo, anche se io sono sempre un ospite, anche se sono un ospite regolare, io mi sento un po' parte di questa casa. E quello che vedo è il desiderio da parte di tutti di tenere duro, di affrontare queste ulteriori difficoltà che si sperava non dovessero venire, ma ci sono, nel modo più intenso, più collegiale, e col massimo della motivazione, e penso che ce la faremo. Da quello che vedo l'atmosfera è intensa, è concentrata anche artisticamente, la concentrazione nella sala prove non risente di questa situazione, e devo dire tutta la compagnia, dagli artisti ai membri degli uffici eccetera, stanno lavorando, stanno muovendosi con una motivazione incredibile. È veramente interessante vederlo ed è veramente appassionante osservarlo.
C'è uno stesso spirito di ripresa anche negli altri teatri dove lei di solito lavora, come quelli in Italia e in Europa?
Sì, lo spirito c'era. Adesso con queste nuove, gli ultimi sviluppi della pandemia purtroppo non sono positivi, per cui si stanno riproponendo dei problemi che si sperava fossero ormai passati. Però quello che noto è che l'esperienza degli ultimi 2 anni ha fatto in modo che le modalità con cui ci sono stati questi problemi sono stati affrontati o vengono affrontati in questi giorni risente appunto di questa esperienza, e quindi io penso di, almeno non ho la sensazione che sperimenteremo le stesse chiusure, gli stessi effetti drammatici sull'attività sia economica ma appunto naturalmente anche artistica come lo abbiamo visto l'anno scorso per esempio. Qui nello stesso tempo è necessario reagire di giorno in giorno e di giorno in giorno insieme, tutti insieme, comprese le forze politiche naturalmente, trovare le soluzioni adatte.
Ecco, nella sua veste di compositore, lei è riuscito a realizzare qualche progetto durante questo periodo dove non era così impegnato nei teatri?
Sì, anche questi progetti sono stati sono stati rimandati più volte, però per esempio proprio a novembre, chiedo scusa, sono finalmente riuscito, dopo diversi rinvii dovuti al Covid, a realizzare un'operazione che mi stava particolarmente a cuore, che era la collaborazione con la RAI, con la televisione italiana, per quel progetto di cui mi pare avessimo addirittura già parlato l'altra volta, e cioè la possibilità di portare dei musicisti e degli attori a passeggiare per la città, in questo caso la città era Torino, il centro storico di Torino, mentre i musicisti erano nella sala da concerti, in questo caso Palazzo Madama, un palazzo storico di Torino, e attraverso una tecnologia che ho sviluppato nel centro di ricerca della RAI, c'era un dialogo musicale tra appunto luoghi diversi, che è una situazione che mi sta particolarmente a cuore. Questo l'abbiamo portato a termine proprio lo scorso novembre, quindi anche qui con lo sforzo e con la motivazione di tutti gli interlocutori, compresa la città di Torino, c'era TIM, Ericsson e tutti i partner tecnologici, siamo riusciti a realizzare questo progetto che sviluppavamo già da diversi anni e che mi stava particolarmente a cuore.
E il Covid le ha ispirato qualche cosa di nuovo?
Devo dire di no, almeno non narrativamente. Io durante il Covid ho osservato come le varie, per esempio le orchestre, i teatri, hanno cercato di reagire in modi diversi alla mancata possibilità di andare in scena dal vivo. E naturalmente c'è stata la questione dello streaming live o non live, comunque dell'uso dei mezzi tecnologici e dei mezzi digitali per poter mantenere l'attività in corsa. Io trovo che questo sia, da un certo punto di vista, sia particolarmente interessante. Trovo anche che in certi casi l'occasione non sia stata sfruttata nel modo più interessante, perché nel momento in cui un'orchestra non può più presentarsi al pubblico dalla sala da concerto, secondo me, per esempio, di fare un concerto in streaming senza pubblico, secondo me è stato naturalmente interessante e artisticamente valido, però quello che secondo me poteva essere ancora più interessante era quello di utilizzare le possibilità dei mezzi digitali per fare delle cose diverse, per esempio di chiedere ai compositori di comporre nuovi pezzi proprio per questa situazione. Adesso io sto sviluppando una collaborazione particolarmente interessante con l'Orchestra della Svizzera Italiana Lugano e stiamo sviluppando tutta una serie di progetti che partono proprio da questo tipo di osservazioni, cioè di un uso drammaturgico e artistico e non soltanto documentario delle tecnologie audiovisive in campo spettacolare. Penso che sia un tema apertissimo e soltanto all'inizio, quindi vediamo poi nei prossimi anni dove ci porterà questa esperienza.
Maestro Molino, è sempre un piacere parlarle, la ringrazio per il tempo che ci ha concesso e toi 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 per le nozze di Figaro.
Grazie anche a voi e come lei sa benissimo, per me è sempre una gioia parlare con voi.
Oh!
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.